Capitolo 22. La mente naturale. Il nostro modo di praticare consiste nel guardare le cose da vicino per renderle chiare. Siamo persistenti e costanti, non precipitosi né frettolosi, ma nemmeno troppo lenti. Si tratta di percepire gradualmente la nostra direzione e di progredire. Ovviamente progredire significa lavorare in direzione di qualcosa. C'è un punto d'arrivo nella nostra pratica. Quando cominciamo a praticare, per la maggior parte di noi non c'è altro che desiderio. Iniziamo a praticare perché lo vogliamo. In questa fase, volere è volere in modo sbagliato. È illusione. È un volere frammisto di errata comprensione. Se il volere non è frammisto di errata comprensione, diciamo che è volere con saggezza, pagna. Non è illusione, è volere con retta comprensione. In un caso come questo, diciamo che è dovuto alla parami di una persona o ai meriti accumulati in passato. Certamente non è così per tutti. Nota a piedi pagina. Parami, perfezione. Per l'elenco delle 10 relative qualità si veda il glossario. Alcuni non vogliono avere desideri o vogliono non avere desideri, poiché pensano che la nostra pratica vada nella direzione del non volere. Se non c'è desiderio, ovviamente non c'è possibilità di praticare. Lo possiamo vedere da noi stessi. Il Buddha e tutti i suoi discepoli praticarono per porre fine alle contaminazioni. Dobbiamo voler praticare e dobbiamo voler porre fine alle contaminazioni. Dobbiamo voler avere la pace nella mente e voler non avere la confusione. Se questo volere è in noi frammisto di errata comprensione, ciò sicuramente comporterà maggiori difficoltà. Se a questo proposito siamo onesti, non sappiamo assolutamente nulla. Oppure, quel che sappiamo non ha alcun effetto perché non siamo in grado di utilizzarlo propriamente. Tutti, incluso il Buddha, hanno iniziato in questo modo, con il desiderio di praticare, volendo avere la pace nella mente e volendo non avere la confusione e la sofferenza. Questi due tipi di desiderio hanno lo stesso esatto valore. Se non compresi, allora sia voler essere liberi dalla confusione, sia non volere la sofferenza, sono contaminazioni. Sono un modo folle di volere, significano desiderare senza saggezza. Nella nostra pratica consideriamo questo desiderio o come indulgere ai sensi, oppure come automortificazione. Il nostro maestro, il Buddha, fu catturato proprio da questo conflitto, da questo dilemma. Seguì molti modi di praticare che sfociavano solo in due estremi. Ai nostri giorni siamo esattamente nella stessa situazione. Siamo ancora afflitti da questo dualismo ed è a causa di esso che continuiamo a smarrire il sentiero. È così che dobbiamo incominciare, ovviamente. Incominciamo come esseri mondani, come esseri con contaminazioni, vogliamo senza saggezza, desideriamo senza retta comprensione. Se manchiamo di retta comprensione, entrambi questi desideri lavoreranno contro di noi. Che si tratti di volere o di non volere, è ancora Brahma, Tana. Se non comprendiamo queste due cose, non sapremo come affrontarle quando sorgeranno. Avremo la percezione che andare avanti è sbagliato e che tornare indietro è sbagliato, ma non ci potremo fermare. Qualsiasi cosa faremo, incontreremo solo volere ancora di più, ciò a causa della mancanza di saggezza e a causa della brama. È proprio qui, in questo volere e questo non volere, che possiamo comprendere il Dhamma. Il Dhamma che stiamo cercando esiste proprio qui, ma non lo vediamo. Insistiamo invece nei nostri sforzi per smettere di volere, vogliamo che le cose siano in un modo piuttosto che in qualsiasi altro, oppure vogliamo che non siano in un certo modo, ma in un altro. In verità queste due cose sono identiche, fanno parte dello stesso dualismo. Possiamo forse non avere capito che il Buddha e tutti i suoi discepoli ebbero questo tipo di volizione. Il Buddha ovviamente comprese volere e non volere, comprese che sono solo attività della mente, che cose di tal genere in un baleno appaiono e poi semplicemente scompaiono. Questi tipi di desiderio si verificano in continuazione. Quando c'è saggezza, non ci identifichiamo con essi, siamo liberi dall'attaccamento. Che si tratti di volere o di non volere, li vediamo semplicemente come tali. In realtà è solo l'attività della mente naturale. Quando guardiamo più da vicino, vediamo con chiarezza che è così che stanno le cose. La saggezza dell'esperienza quotidiana. È qui che la nostra pratica di contemplazione ci condurrà alla comprensione. Facciamo un esempio. Un pescatore tira in barca la sua rete con dentro un grande pesce. Come pensate che si senta mentre lo tira in barca? Ha paura che il pesce scappi, si affretterà e inizierà a combattere con la rete, afferrandola e tirandola. Prima che se ne possa rendere conto, il pesce è fuggito. Stava tirando con troppa forza. Anticamente avrebbero parlato così. Insegnavano che avremmo dovuto tirare gradualmente, tirarlo in barca con attenzione, senza perderlo. È come nella nostra pratica. Percepiamo gradualmente quel che è giusto, lo tiriamo in barca con attenzione, senza perderla. A volte succede che non ce la sentiamo di praticare, forse non abbiamo voglia di osservare noi stessi, o forse non vogliamo sapere, ma continuiamo a praticare. Continuiamo a farcela piacere. Questa è la pratica. Se ce la sentiamo di praticare, lo facciamo. E se non ce la sentiamo di praticare, lo facciamo ugualmente. Continuiamo semplicemente. Se siamo entusiasti della nostra pratica, la forza della nostra fiducia darà energia a quello che stiamo facendo. A questo livello, però, siamo ancora privi di saggezza. Benché energici, non otterremo grande beneficio dalla pratica. Continuiamo a lungo e poi sorge la sensazione che stiamo per trovare la via. Possiamo avere la sensazione che non riusciamo a trovare pace e serenità o che non siamo sufficientemente dotati per la pratica. Oppure possiamo avere la sensazione che questa via non è più possibile percorrerla e così rinunciamo. A questo punto dobbiamo stare attenti, davvero attenti. Dobbiamo essere molto pazienti e resistenti. È proprio come tirare in barca un grande pesce. Percepiamo gradualmente quel che è giusto. Lo tiriamo in barca con attenzione. La battaglia non sarà poi così difficile e perciò, senza fermarci, continuiamo a tirare. Alla fine, dopo un po' di tempo, il pesce si stancherà. Smetterà di combattere e saremo in grado di catturarlo con facilità. Di solito succede così. Tiriamo gradualmente in barca la nostra pratica. È in questo modo che facciamo contemplazione. Se non abbiamo alcuna conoscenza particolare o istruzione a riguardo degli aspetti teorici degli insegnamenti, contempliamo sulla base della nostra esperienza quotidiana. Usiamo la conoscenza che già abbiamo, la conoscenza che deriva dalla nostra esperienza quotidiana. Per la mente questa è una conoscenza naturale. In verità, che la si studi o no, la realtà della mente è già qui. La mente è la mente, che la si studi o meno. Questa è la ragione per cui diciamo che, pure se il Buddha non fosse nato, tutto nel mondo sarebbe rimasto così com'è. Ogni cosa esiste in accordo con la sua stessa natura. Questa condizione naturale non cambia e nemmeno va da qualche parte. È solo così com'è. Questo è chiamato Sacchadhamma. Nota a piedi pagina. Satchadhamma, verità ultima. Ovviamente, se non comprendiamo questo Satchadhamma, non saremo in grado di riconoscerlo. È così che pratichiamo la contemplazione. Se non siamo particolarmente versati nelle scritture, prendiamo la mente stessa come oggetto di studio e la leggiamo. Se contempliamo in continuazione, la comprensione a riguardo della natura della mente sorgerà gradualmente. Non dobbiamo forzare nulla. Sforzo costante. Fino a quando non saremo in grado di fermare la nostra mente, fino a quando non raggiungeremo la tranquillità, la mente continuerà come prima. È per questa ragione che gli insegnanti dicono «continua semplicemente, continua con la pratica». Forse pensiamo «se non ho capito, come posso farlo?». Fino a quando non saremo in grado di praticare in modo giusto, la saggezza non sorgerà. Se pratichiamo senza fermarci, inizieremo a pensare a cosa stiamo facendo, inizieremo a prendere in considerazione la nostra pratica. Nulla succede immediatamente. Per questo all'inizio non riusciamo a vedere alcun risultato della nostra pratica. È come l'esempio che vi ho spesso offerto, quello dell'uomo che cerca di accendere un fuoco sfregando due bastoncini di legno. Dice a se stesso: «Dicono che qui ci sia del fuoco». E comincia a sfregare energicamente. È molto irruente, sfrega e sfrega, ma la sua impazienza è troppa. Continua a volere il fuoco, ma il fuoco non arriva. Perciò si ferma per riposare un po', ricomincia di nuovo, ma i progressi sono lenti. E così si riposa di nuovo. Nel frattempo il calore è scomparso. Non ha continuato abbastanza a lungo. Sfrega e sfrega finché si stanca e si ferma del tutto. Non solo è stanco, ma pure sempre più scoraggiato, così che rinuncia completamente. Non c'è alcun fuoco qui. In effetti stava facendo quello che era necessario, ma non c'era abbastanza calore per accendere un fuoco. Il fuoco era lì per tutto il tempo, ma lui non ha portato a termine il lavoro. Questo genere di esperienza induce a scoraggiamento nella pratica del meditante, e così egli passa senza sosta da un tipo di pratica a un altro. Un'esperienza simile l'abbiamo nella nostra stessa pratica. È uguale per tutti. Perché? Perché siamo ancora radicati nelle contaminazioni. Anche il Buddha aveva contaminazioni, ma pure molta saggezza al riguardo. Quando erano ancora esseri mondani, il Buddha e gli Arahant erano esattamente come noi. Se siamo ancora esseri mondani, non pensiamo correttamente. Perciò, quando l'abolizione sorge, non la vediamo. E quando non sorge, non la vediamo. A volte sentiamo dentro un rimescolamento, altre volte ci sentiamo contenti. Quando non c'è abolizione, proviamo una sorta di contentezza, ma anche una certa qual confusione. Quando c'è evoluzione, ci possono essere contentezza e confusione di altro genere. In questo modo è tutto mescolato. Conoscere se stessi, conoscere gli altri. Ad esempio, il Buddha ci insegnò a contemplare il nostro corpo, capelli, peli, unghie, denti, pelle, è tutto quanto corpo. Dateci un'occhiata. Ci viene detto di investigare proprio qui. Se non vediamo queste cose con chiarezza come sono dentro di noi, non capiremo gli altri. Non vedremo gli altri con chiarezza né vedremo noi stessi. Se comprendiamo e vediamo con chiarezza la natura dei nostri corpi, ovviamente i nostri dubbi e interrogativi in relazione agli altri scompariranno. È perché il corpo e la mente, Rupa e Nama, sono uguali per tutti. Note a piedi pagina. Rupa, fenomeno fisico, dato sensoriale. Nama, fenomeno mentale. Non è necessario andare a esaminare tutti i corpi del mondo per sapere che sono tutti uguali al nostro, che noi siamo uguali a loro. Se abbiamo questo tipo di comprensione, il nostro fardello diventa più leggero. Senza questo tipo di comprensione, tutto quello che facciamo sviluppa solo un fardello più pesante. Se per conoscere gli altri dovessimo andare a esaminare tutti quanti in tutto il mondo, sarebbe davvero difficile. Ci scoraggeremmo presto. Per il nostro Vinaya avviene una cosa simile. Nota a piedi pagina, Vinaya, il codice della disciplina monastica buddista. Quando guardiamo il Vinaya abbiamo la sensazione che è veramente difficile. Dobbiamo seguire ogni regola, studiare ogni regola e riconsiderare la nostra pratica alla luce di ogni regola. Al solo pensarci diciamo, oh, è impossibile. Leggiamo il senso letterale di tutte quelle numerose regole e, se solo seguiamo i nostri pensieri al riguardo, potremmo ben decidere che osservarle tutte è al di là delle nostre capacità. Tutti coloro che hanno avuto tale atteggiamento nei riguardi del Vinaya hanno avuto questa stessa sensazione. Ci sono così tante regole. Le scritture ci dicono che dobbiamo esaminare noi stessi in relazione a ogni singola regola e osservarle tutte rigorosamente. Dobbiamo conoscerle tutte e osservarle alla perfezione. Ciò equivale a dire che per capire gli altri dobbiamo assolutamente esaminarli tutti. È un atteggiamento molto pesante. Succede così perché prendiamo alla lettera quel che viene detto. Se seguiamo i libri di testo, la strada che dobbiamo percorrere è questa. Alcuni maestri insegnano in questo modo, aderenza stretta a quel che dicono i testi. Così non può funzionare. Nota a piedi pagina. In un'altra occasione il venerabile Ajahn completò questa analogia dicendo che se sappiamo come guardare nelle nostre menti, ciò equivale a osservare tutte quante le numerose regole del Vinaya. In verità, la nostra pratica non si svilupperà affatto se studiamo la teoria in questo modo. La nostra fiducia scomparirà, la nostra fiducia nel sentiero andrà distrutta. Ciò avviene perché non abbiamo ancora capito. Quando ci sarà la saggezza, capiremo che tutti nel mondo intero sono veramente riconducibili proprio a quest'unica persona. Sono uguali proprio a questo essere. È per questa ragione che studiamo e contempliamo il nostro corpo e la nostra mente. Vedendo e comprendendo la natura del nostro stesso corpo e della nostra stessa mente, giungiamo a comprendere il corpo e la mente di tutti. In questo modo il peso della nostra pratica diventa più leggero. Il Buddha disse che dovremmo istruire noi stessi, insegnare a noi stessi. Nessun altro può farlo al nostro posto. Quando studieremo e comprenderemo la natura della nostra stessa esistenza, comprenderemo la natura di tutta l'esistenza. Tutti sono uguali, siamo tutti lo stesso prodotto e veniamo tutti dalla stessa fabbrica, solo le sfumature sono diverse, questo è tutto. Proprio come il Bor Thai e il Tum Jai. Nota a piedi pagina, sono medicinali thailandesi. Sono entrambi antidolorifici e hanno gli stessi effetti, ma uno è chiamato Bor Thai e l'altro Tum Jai. In realtà non sono diversi. Vedrete che questo modo di considerare le cose diverrà sempre più facile man mano che gradualmente riuscirete a unificare tutti gli aspetti della pratica. Lo chiamiamo percepire la nostra via ed è così che cominciamo a praticare. Diverremo abili nel farlo, continuiamo finché non giungiamo a comprendere e quando sorgerà questa conoscenza, vedremo la realtà con chiarezza. Teoria e pratica. Continuiamo a praticare in questo modo fino a quando diventiamo abili. Dopo un po' di tempo, a seconda delle nostre particolari tendenze e capacità, sorgerà un nuovo genere di comprensione. Si chiama investigazione del Dhamma, Dhamma Vicaya, ed è così che nella mente sorgono i sette fattori dell'illuminazione. L'investigazione del Dhamma è uno di essi. Gli altri sono consapevolezza, energia, gioia estatica, tranquillità, concentrazione, samadhi, ed equanimità. I sette fattori dell'illuminazione li abbiamo studiati e sappiamo cosa ci dicono i libri, ma in realtà non abbiamo visto i reali fattori dell'illuminazione. Essi sorgono nella mente. Per questo il Buddha ci diede i vari insegnamenti. Tutti gli illuminati hanno insegnato la via d'uscita dalla sofferenza e i loro insegnamenti, registrati per iscritto, li chiamiamo insegnamenti teorici. Originariamente questa teoria derivò dalla pratica, ma è diventata solo imparare libri o parole. I fattori reali dell'illuminazione sono scomparsi perché non li conosciamo dentro di noi, non li vediamo all'interno della nostra mente. Se sorgono, sorgono dalla pratica. Se sorgono dalla pratica, allora sono i fattori che conducono all'illuminazione del Dhamma. E possiamo avvalerci del loro sorgere come un indicatore del fatto che la nostra pratica è corretta. Se non stiamo praticando correttamente, queste cose non appariranno. Se pratichiamo nel modo giusto, possiamo vedere il Dhamma. Per questo vi dico di continuare a praticare, di percepire la vostra via gradualmente e di investigare in continuazione. Non pensiate che quel che state cercando non possa essere trovato proprio qui, ma in un qualche altro posto. Prima di arrivare in questo monastero, uno dei miei discepoli più anziani era stato altrove a imparare la lingua Pali. Non ebbe molto successo con i suoi studi e così, siccome pensava che i monaci che praticano la meditazione fossero in grado di vedere e di capire ogni cosa solo stando seduti, è venuto qui per tentare questa strada. È arrivato qui, al Wat Pa Phong, con l'intenzione di sedere in meditazione, così, pensava, sarebbe stato capace di tradurre le scritture in Pali. Aveva quest'idea della pratica. Allora gli ho spiegato il nostro modo di praticare. Aveva frainteso tutto. Aveva pensato che fosse una cosa facile, solo stare seduto affinché tutto si chiarisca. Se parliamo di comprensione del Dhamma, sia i monaci dediti allo studio, sia quelli dediti alla pratica, usano gli stessi termini. Però la comprensione che proviene dallo studio teorico e quella che giunge dalla pratica del Dhamma non sono esattamente le stesse. Può sembrare che lo siano, ma una è più intensa, una è più profonda dell'altra. Il tipo di comprensione che proviene dalla pratica conduce alla resa, alla rinuncia. Persistiamo nella nostra contemplazione, perseveriamo fino a quando la capitolazione non è totale. Se il desiderio o la collera sorgono nella nostra mente, restiamo indifferenti. Non ci limitiamo a non considerarle, bensì le prendiamo e le investighiamo per vedere come e da dove sorgono. Se questi stati mentali sono già nella nostra mente, allora li contempliamo per vedere come lavorano contro di noi. Li vediamo con chiarezza e comprendiamo le difficoltà che causiamo a noi stessi quando crediamo a questi stati mentali e li seguiamo. Questo genere di comprensione non può essere rintracciato in un posto che non sia la nostra mente pura. Per questo chi studia la teoria e chi pratica la meditazione non si capiscono. Di solito chi enfatizza lo studio dice cose di questo genere. I monaci che praticano solo la meditazione seguono unicamente le loro opinioni. Non sono fondati nell'insegnamento. In un certo senso, in verità, le due vie dello studio e della pratica sono esattamente uguali. Per capire, possiamo pensare a tale questione come alla palma e al dorso della mano. Se mettiamo la mano con la palma rivolta verso l'alto, sembra che il dorso sia scomparso. In realtà non è scomparso, è solo nascosto, è sotto. Quando diciamo che non possiamo vederlo, non significa che sia scomparso completamente, significa solo che è nascosto. Quando voltiamo la mano, succede la stessa cosa alla palma. Non va da nessuna parte, è solo nascosta. È questo che dovremo tenere a mente quando consideriamo la pratica. Se pensiamo che sia scomparsa, ci metteremo a studiare sperando di ottenere risultati. Però non importa quanto studiate il Dhamma, non capirete mai, perché non conoscerete secondo verità. Se comprendiamo la reale natura del Dhamma, ciò diventa lasciare andare. Questo è arrendersi, rimuovere l'attaccamento, upadana, non aggrapparsi più o, se c'è ancora attaccamento, esso diminuirà sempre di più. Questa è la differenza tra le due strade dello studio e della pratica. Nota a piedi pagina, upadana, attaccamento, aggrapparsi, aderire, è il sostegno per il divenire e la nascita. Quando noi parliamo di studio, lo intendiamo così. I nostri occhi sono oggetto di studio, i nostri orecchi sono oggetto di studio, tutto è oggetto di studio. Possiamo sapere che la forma sia in questo modo o in quel modo, ma ci attacchiamo alla forma senza conoscere una via d'uscita. Differenziamo i suoni, ma ci attacchiamo a essi. Forme, suoni, odori, sapori, sensazioni corporee e impressioni mentali sono come lacci che intrappolano tutti gli esseri. Il nostro modo di praticare il Dhamma consiste nell'investigare queste cose. Quando sorgono alcune sensazioni, se siamo competenti dal punto di vista teorico, immediatamente ci rivolgiamo alla teoria per vedere come questa o quella cosa avvenga in questo o in quel modo, per poi trasformarsi in altro, e così via. Se non abbiamo imparato la teoria, per lavorare abbiamo solo lo stato naturale della nostra mente. Questo è il nostro Dhamma. Se c'è saggezza, saremo in grado di esaminare questa nostra mente naturale e di usarla come oggetto di studio. È esattamente la stessa cosa. La nostra mente naturale è la teoria. Il Buddha disse di prendere ogni pensiero e ogni sensazione che sorgono e di investigarli. Usate la realtà della nostra mente naturale come vostra teoria. È su questa realtà che facciamo affidamento.